Questo è TMV Radio, la voce di Francesco Benvenuti. È il momento adesso di raccontare una storia, una delle storie che qui a Stadio Aperto amiamo raccontare, una storia che collega l'Italia e l'Africa, una storia che collega Verona e adesso l'Uganda. È la storia di Stefano Mazzengoloro. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora Stefano, innanzitutto io partirei dal presente, perché l'Uganda ad oggi è il tuo presente. Il KCCA, cioè Kampala Capital City Authority Football Club, è il tuo presente, perché tu, credo a ottobre, poi correggimi se sbaglio, inizierai la nuova stagione calcistica in Uganda.
Allora sì, innanzitutto l'Uganda è il mio presente, però è stato anche il mio passato e probabilmente sarà anche il mio futuro. Questo per dire che l'Uganda è casa per me. Per quanto riguarda il KCCA, io ho firmato un contratto che dovrebbe iniziare, cioè che inizierà questo mese, e purtroppo qua per tutta questa situazione del Covid eccetera siamo ancora in un mezzo lockdown e quindi sport, scuole, bar e altri posti sono ancora chiusi, e quindi dobbiamo ancora riniziare gli allenamenti. Però io già mi sono allenato con loro per 3 mesi, da gennaio a marzo, insomma. E quindi sì, stiamo aspettando notizie dall'alto, diciamo, perché qua bisogna aspettare sempre notizie dall'alto.
E allora, visto che giustamente hai sottolineato, Stefano, come anche nel passato ci sia stato l'Uganda, io vorrei partire allora dall'inizio, cioè il tuo legame con l'Italia.
Allora, beh, innanzitutto io sono nato in Italia, però la storia, il legame con l'Africa parte da, diciamo, prima di me, ovvero il mio nonno e mia nonna da parte di mia mamma. Sono sposati nel 55 e 2 giorni dopo il matrimonio, a gennaio, hanno preso una barca a Venezia per il lago Canale di Suez e sono partiti per il Kenya, così. Senza molto, diciamo, conoscevano un vescovo là e sono partiti così. Mio nonno medico, come entrambi i miei genitori, quindi insomma la passione per l'Africa dalla parte di mia mamma, della famiglia, parte da mio nonno. E mia mamma nasce a Meru in Kenya e inizia, vive là un po' d'anni prima di tornare in Italia, quindi ha fatto, diciamo, il processo inverso che ho fatto io, perché io sono nato in Italia e poi sono venuto qua più tardi. Mia mamma e mio papà, entrambi veneti, di Vicenza e Padova, non si conoscevano. Si sono conosciuti in Tanzania, a Dodoma, nell'88, ok? E si sono sposati dopo 6 mesi e dopo sono arrivati i primi 2 figli, diciamo, e sempre lì a Dodoma. Prima che nascessi io, nel 93, quindi sono ritornati in Italia, io sono nato nel 94, dove abbiamo vissuto in Trentino e poi in provincia di Padova, abbiamo casa ancora oggi, per 10-11 anni circa. Quindi ho fatto dai 0 agli 11 anni in Italia, e poi a un certo punto un'estate ci hanno detto guarda ragazzi, mi sa che l'anno prossimo spostiamo. Hanno iniziato pian piano all'inizio, perché noi logicamente non conoscevamo l'inglese. Sì, eravamo già stati in Africa, ma non è che volevamo spostarci, diciamo. E quindi ci ha detto che l'estate prossima è probabile che, poi insomma siamo partiti e siamo atterrati qua lo stesso giorno di Italia-Germania, semifinale dei mondiali, che mi ricordo che mio zio è venuto a prenderci in aeroporto, siamo andati direttamente a vederla a casa sua. E quindi da lì pian pianino, all'inizio è stata, diciamo, un po' difficile, è stato difficile integrarsi anche per la lingua eccetera. E comunque noi eravamo in una scuola internazionale con 70 nazionalità diverse, quindi completamente un cambio di environment, diciamo. E pian pianino ci siamo integrati, io grazie anche al calcio, soprattutto anche al calcio, e finché l'Uganda, diciamo, e Kampala sono diventate seconda casa, e adesso diciamo che io sono italiano, mi sento italiano, però questa è casa per me.
Bellissima storia, Stefano. Aggiungo anche l'aspetto calcistico, cioè per chiederti, in questi 10 anni spiccioli, che ormai stanno per diventare quasi 15, e come giustamente ricordavi, l'Uganda rappresenta il tuo passato, il tuo presente e anche il tuo futuro. Si discute molto, no, sul livello del calcio nell'Africa subsahariana. Io vorrei innanzitutto chiederti: qual è il livello del calcio in Uganda, sia del campionato, ma in generale, diciamo così, del movimento calcistico proprio nello stato subsahariano?
Ok, beh, innanzitutto è migliorato molto negli ultimi anni, per fortuna. Però io posso, cioè, questa domanda me la fanno tanti, soprattutto i miei amici dall'Italia. Uh-huh. Comunque io ho studiato in Europa all'università, quindi da Inghilterra, Spagna, Olanda. E è molto molto meglio di quanto la gente pensi. Allora inizio da qui. Io sono venuto qua nel 2006 che giocavo nel Verona. Avevo fatto 3 anni nel Verona, con mio fratello, anche lui era 2 anni più giovane, più vecchio, scusami, ha fatto 2 anni, io ne ho fatti 3. Quindi per me la ragione per cui non volevo venire in Uganda primaria era, diciamo, abbandonare questo sogno, no? Che è sempre stato il mio sogno, giocare a calcio. E io sono arrivato qua e poco dopo, subito, mi sono inserito nel KKL, Kampala Kids League, e dove ho trovato dei giocatori under 12, eccetera, che erano fortissimi. Tanto che io mi ricordo che dissi: guarda, se tutti questi qua che ho in squadra qui venissero in Italia, farebbero tutti i titolari al Verona, e non solo al Verona, cioè erano veramente bravi. E lì già, insomma, ho ricevuto il mio primo shock positivo. E tra l'altro questa squadra, KKL, andava in Europa ogni anno a fare il Gothia Cup a Gothenburg in Svezia. Mm-hmm. Un torneo di 364 squadre, e l'hanno vinto più di una volta, anche perché magari avevano certi giocatori che erano, magari avevano un paio d'anni in più, però per dirti che, insomma, erano veramente bravi. E fra di loro ci sono 4, 5, 6, anche di più, 7, 8 che sono diventati calciatori professionisti. Uno di che andava a scuola mia si chiama Dorian Kronaridis, ha giocato in Champions, in Europa League, adesso l'ha appena comprato l'Apoel Nicosi in Cipro e giocava l'AEK Atene. Insomma, gli altri invece, 2 di questi sono qua con me al KCCA, quindi dopo ci siamo rincontrati dopo 10 anni che non ci vedevamo, cioè ci sentivamo così, ci vedevamo ogni tanto, ma adesso ci troviamo, certo, trovati in squadra assieme. Quindi il livello è molto molto meglio di quanto la gente pensi in Europa. Dopo manca organizzazione, manca management, mancano tanti aspetti, mancano le infrastrutture, perché noi abbiamo un campo per esempio bello, ma ci sono solo 3 squadre in tutto il campionato che hanno un campo o artificiale o comunque con erba. Negli altri posti vai e giochi in campi di patate, diciamo. E quindi un po' più in generale, adesso che, insomma, non ho più 12 anni eccetera, e comunque ne capisco, penso di capirne un po' di più di calcio, mantengo la stessa opinione, ovvero che il talento ce n'è un sacco. Io ho anche lavorato un anno nel nord dell'Uganda, nella parte più povera, e là ho giocato in una squadra, ho fatto allenatore, giocatore e anche, insomma, finanziato la squadra. E anche lì, insomma, talento puro ne ho visto tanto, cioè di gente che ha imparato a giocare a calcio in strada, veramente con palle fatte da borse della spesa. E però manca quel salto, diciamo, quel salto di qualità che magari vedi in giocatori del Nord Africa o anche dell'Africa dell'Ovest. Adesso io la ragione non la so, non so spiegartela, però perché non ci sia stato, diciamo, un Eto'o, un Drogba dall'Uganda, dal Kenya o dalla Tanzania finora. Però spero veramente che nei prossimi anni ne escano fuori un paio, e sì, quello che manca, un'altra cosa, insomma, che ho notato, come si dice in Italia, tanti amici dicono: sì, corrono tanto, si corre tanto. Corrono tanto, sì, però non è quella, diciamo, sono forti fisicamente, sì, ma non sono quelle, diciamo, le caratteristiche che racconterei per primo. Manca, quello che manca sicuramente è l'aspetto tattico, e quello va detto, lo dicono in tanto e confermo anch'io, lo conferma il mio allenatore. E adesso sono migliorati molto da quel punto di vista, però insomma, non hanno la stessa scuola che abbiamo avuto, diciamo, noi. Siamo stati fortunati ad avere fino dall'età di 6 anni, quando ti insegnano passaggio in orizzontale non si fa, terzino destro devi chiudere quando la palla è a sinistra, e tutte queste, insomma, queste regole qua non vengono insegnate a quell'età, quindi mancano un po' di aspetti tattici.
C'è un aspetto interessante, Stefano, che colgo dal tuo racconto e dalla tua storia, che rappresenta un po', se vogliamo, la fotografia più bella del concetto di integrazione, di globalizzazione, di scoperta, di intreccio tra culture diverse. Tu sostanzialmente hai vissuto il 50% della tua vita in Italia e poi il 50% successivo, poco più adesso, prettamente soprattutto in Africa. Perché, come te, ha sperimentato, ecco, questa doppia valenza di bambino cresciuto in Italia e che adesso poi è diventato uomo in Africa? C'è un aspetto sulla tua capacità di abituarsi anche ad una nuova cultura che ti ha colpito in particolar modo, o è stato molto più semplice di quanto in realtà poi chi queste situazioni non le vive ama raccontare, soprattutto a suon di stereotipi e di frasi fatte?
No, sicuramente, innanzitutto ti apre la mente. Cioè, io dico sempre che se potessi cambiare una cosa, per esempio dal punto di vista dell'educazione, farei l'Erasmus, metterei l'Erasmus obbligatorio, anche tipo magari uno scambio a 16 anni, vai 3 mesi fuori, così, perché da quello che ho visto io l'unico modo, insomma, per aprire la mente alla gente e fargli veramente vedere come sono le cose è farli viaggiare. Perché quando vai fuori dal tuo paesino, dalla tua città, dalla tua regione o dal tuo paese, sei un po' sperduto e non ti senti, diciamo, a casa, quindi devi interagire con le persone del posto, devi chiedere, devi dire io non so, quindi devi imparare, e quello non lo fai leggendo cose su internet o sentendo storie di bambini, insomma, di ragazzi come sono cresciuti come me, che insomma ce ne sono in tanti, tantissimi in tutto il mondo, no? International Kids, Third Culture, cioè che non abbiamo proprio un posto. Io mi sento italiano e un po' ugandese, ma ci sono tante altre persone che conosco che non si hanno genitori che sono, insomma, di due nazionalità, la mamma anche, quindi loro sono nati in un quinto posto, cosa sono? E quindi, insomma, il viaggiare sicuramente anche a noi ci ha aperto la mente un sacco, e poi ha dato l'opportunità a tanti nostri amici, parenti, eccetera, di viaggiare, e ha aperto le porte a tanta altra gente, che è un'altra cosa molto importante. Dal punto di vista, insomma, io non penso di aver avuto un culture shock, diciamo, quando sono venuto qua, almeno non mi ricordo benissimo, logicamente, però certo. non penso, perché ero già stato in Africa 3-4 anni prima, però come vacanza, dicono i miei genitori, però sicuramente sarà stata come mezza prova, perché anche il mio zio, insomma, è qua da 30 anni. Quindi, insomma, non siamo gli unici della famiglia che si sono spostati qua, però non è stato facile allo stesso tempo, perché, vabbè, personalmente io sono arrivato a scuola, mi sono rotto il braccio destro e il polso sinistro 2 settimane prima dell'inizio della scuola internazionale. Tutti mi chiedevano, hey, what happened man, io, my name is Stefano, no English, basta, per i primi mesi, insomma, andava così, quello che mi ricordavo. Poi mia mamma mi dice adesso che arrivavamo a casa tutti arrabbiati, cosa facciamo qua, non capiamo, eccetera eccetera, e quindi non è stato facilissimo, diciamo, sicuramente per mia mamma e per altre persone che ci hanno aiutato qua. Però appena, diciamo, dopo 3-4 mesi impari la lingua, ti integri, cioè le possibilità che abbiamo avuto per questa loro decisione di viaggiare, conoscere gente, andare ovunque vogliamo, diciamo, nel mondo, abbiamo amici ovunque adesso, è una cosa, insomma, un gioiellino, diciamo.
Senza dubbio, e che va portato poi soprattutto con orgoglio e come un continuo punto di partenza. In questo senso, Stefano, noi quando ci siamo sentiti, insomma, mi avevi detto, insomma, ti eri addirittura scusato per l'italiano, no? Ma invece è un italiano che mi sembra tu tenga particolarmente allenato.
Ma guarda, lo parlo non sempre neanche a casa. Mio papà e mia mamma cerchiamo di parlare italiano, ma già con mia sorella più piccola e uno dei miei due fratelli parliamo il 90% in inglese. Col fratello più vecchio, che lui è stato solo 3 anni qua, però adesso anche lui in Uganda, è tornato un attimo, e più italiano, diciamo, però anche lì dipende in che contesto siamo. Qui parliamo sempre inglese perché abbiamo tutti amici internazionali attorno, ma anche quando siamo da soli o a cena, io e mia sorella parliamo, ci viene più spontaneo, diciamo, parlare inglese, è più facile fare le battute e tutto, però
E
insomma,
invece
dai.
Stefano con lo Swahili come va?
Allora,
Domanda di riserva.
no, perché avevo anche iniziato a fare un corso. Cos'è? Gennaio, dicembre, gennaio avevo iniziato, poi vabbè, adesso ho smesso. Qua si parla l'Uganda, anche se tutti parlano Swahili, ok? Sono due lingue diverse,
Certo.
anche simili ma diverse. I miei genitori parlano entrambi Swahili, quindi è veramente, cioè, potrei veramente parlarlo, diciamo. E però non lo parlo, capisco un po' dal punto di vista calcistico, comunque capisco passa, corri qua e là perché è la lingua che viene usata qua anche dagli ugandesi e anche in Uganda, insomma conosco le cose basilari ma non lo parlo purtroppo.
Senti Stefano, per la tua esperienza in Uganda, il calcio europeo e in particolar modo la Serie A hanno un seguito? C'è un interesse? È più seguita la Premier League o la Ligue 1?
Beh, Premier League senza dubbio. Qua la passione che c'è per il calcio qui, cioè, io non l'ho vista da nessun'altra parte. Lo so che si parla di Turchia, Sud America, eccetera, e sarà anche, diciamo, più forte là, ma proprio basta che vai a vedere una partita qui della nazionale, neanche troppo importante, e vedi, insomma, la gioia delle persone, è un continuo ballo, musica. Insomma, c'è proprio un'atmosfera che non vedi, che io non ho visto da nessun'altra parte. Insomma, di stadi ne ho fatti in Italia, in Inghilterra, in Olanda, in Spagna. Non c'è assolutamente la stessa atmosfera. E la gente del posto segue la Premier League prima di tutti, però seguono, cioè c'è gente che tifa Barcellona, Real Madrid, quindi la Liga e poi la Serie A. In ordine direi Premier League, la Liga, Serie A. Perché anche sono le 3 cose che fanno vedere, diciamo, il DStv, che è lo Sky sudafricano che c'è in tutta Africa. E mentre Liga 1 meno seguita, diciamo. Però anche qua, insomma, se vai ai bar, se andavi ai bar mesi fa, così ogni weekend, ogni partita Champions League, eccetera, cioè, mettono fuori il cartello, costo è questo, e c'è sempre pieno. Quando ci sono partite grosse, non vai neanche a vederla là, insomma, stai a casa.
Stefano, un altro aspetto che voglio affrontare con te è anche, visto che insomma, hai ripetuto più volte come l'Uganda per te rappresenti casa alla fine, per quella che è la tua storia e che ci sia insomma, un presente calcistico molto, molto chiaro, molto evidente. Dove riesci a costruirti un percorso mentale alla luce anche di una storia, appunto, così cosmopolita di uno Stefano tra 10 anni o magari post carriera calcistica? Ti sei già dato un target, un obiettivo in questo senso?
Sì e no, nel senso che me l'ero dato prima che tutto questo succedesse. Ti spiego. Allora, ecco, devo raccontare un'altra storiellina per farti capire. Io comunque, come ho detto, volevo sempre giocare a calcio, ho sempre stato bravino, me la sono cavata, eccetera, eccetera. Dopo le superiori qua, io dovevo andare in America a giocare, avevo ricevuto una borsa di studio, ero andato là un anno prima, a Boston. E insomma, avevo fatto provini là, c'eravamo solo in tre dall'estero. Mi hanno contattato, ci hanno sentiti, sono tornato in Uganda, mi hanno offerto quello che mi hanno offerto e io ero sicuro di andare lì perché insomma ero troppo vecchio, diciamo, mi sentivo troppo vecchio per andare in Europa e provarci, perché se non vai lì a 15-16 anni, insomma, ci sono migliaia e migliaia di altri giocatori bravissimi, anche più giovani di me, insomma, che hanno la precedenza. Quindi ho detto, comunque io andavo in America, studiavo e comunque volevo continuare a giocare a calcio. Dopo sono successi un problema, diciamo, che non ti sto qua a raccontare, però mi è saltato tutto all'ultimo, ok? All'ultimo vuol dire che io non avevo applicato, per esempio, per università in Inghilterra, io volevo studiare comunque in inglese e quindi mi sono trovato nell'estate del 2013 tipo, oh cavoli, vado in America a giocare a calcio come ho pensato l'ultimo anno e mezzo, avevo fatto, insomma, fatto tutto quello che dovevo fare, cosa faccio? E non volevo saltare un altro anno e volevo continuare a studiare in inglese, quindi sono stato in Olanda e poi in Spagna e in Inghilterra sempre a studiare in inglese e ho finito l'anno scorso con un Master in Sports Business Management a Sheffield Hallam. Quindi io ho detto, se non riesco a giocare a calcio, cioè se non riesco a vivere giocando a calcio, almeno lavorerò nell'ambito sportivo, non calcistico, perché comunque io seguo praticamente qualsiasi sport a partire dal cricket, diciamo. E sì, e mi sa che sono l'unico italiano. E quindi io me l'ero messo via, avevo abbandonato il sogno, diciamo, di giocare a calcio, anche la voglia. E quindi sono tornato qua dopo il master l'anno scorso, tra famiglia, amici, così. E ho aiutato, lavoricchiavo da un amico qua che aveva aperto un business di barche sul lago Vittoria, allora gli davo una mano, eccetera. Mentre aspettavo risposte da un lavoro per l'Adidas in Europa, e che era quello con cui, a cui puntavo, diciamo, che sarebbe stato a marzo di quest'anno. E mentre aspettavo, un mio amico, sempre che ha giocato con me nel KKL, Maxime Vampi, non so se hai visto il video di presentazione,
sì,
quello che mi porta in moto.
Certo.
Lui è uno dei nostri più cari amici, ci conosciamo da 15 anni, lui è il capitano della squadra di motocross ugandese, anche lui un gran fan di calcio, eccetera. Giocava a calcio, sempre giocato con noi a scuola, eccetera. E però lui è un VIP qua, diciamo, è molto conosciuto, perché è molto bravo. Allora un giorno mi ha detto, ma se andiamo a vedere questa partita del KCCA, dove ci sono due amici con cui giocavamo da giovani. E siamo andati a vederla a gennaio, il 6 di gennaio, proprio dopo Capodanno, vincono 2-0. Vabbè, andiamo a parlare dopo la partita con l'amico suo. E gli dice, guarda che c'ho sto qua, ti ricordi Stefano, era piccolino, sto qua, vorrebbe provare, darci un'altra chance, si può, eccetera, così. E fatto sta che dopo 10 minuti mi è stato detto, presentati qua alle 8 di mattina domani. E ho detto, ok. Mi sono presentato alle 8 di mattina, completamente fuori forma, non completamente fuori forma, però insomma non ai livelli dove, non ai miei livelli migliori, e soprattutto non ai livelli dove erano loro. E all'inizio, insomma, non è stato facile, perché comunque sono stato qua 15 anni, eccetera, ma si parla di razzismo in Italia, ma c'è anche razzismo inverso qua, magari non proprio così, però sono forme di razzismo anche qui. Io sono abituato, purtroppo, anche se non bisognerebbe abituarsi. Quindi non è stato facilissimo, perché comunque dopo tanti giocatori fanno le stesse domande, ma chi è sto qua, chi è figlio di papà, che viene, ne hanno anche visti di persone come me, immagino, prima. E ho iniziato a giocare a allenarmi lì. Dopo 2-3 settimane mi sono messo un po' in forma, così mi è dato un'opportunità in amichevole, tra l'altro in un ruolo non mio, che non ho mai fatto, e adesso però dicono che sarà il mio nuovo ruolo, che sarà CDM alla Busquets. E ho continuato a allenarmi con loro, ho fatto bene, e durante il Covid, diciamo la quarantena, mi hanno offerto un contratto, abbiamo parlato per un po' di mesi e alla fine ho deciso di provarci. E finisco dicendo, perché tanti anche miei amici che magari non capiscono perché lo faccio, perché logicamente non è, vabbè, magari il futuro dal punto di vista economico sarà molto più gradevole, e ci sto comunque lavorando, e però mi chiedo, ma perché l'hai fatto comunque la scelta, no? Perché comunque ho finito dopo 20 anni di scuola, studio, eccetera, avevo il lavoro pronto, diciamo. E io gli dico sempre di ridere, di leggere il libro The Alchemist di Paolo Coelho, libro piccolissimo, se l'hai letto mi capirai, se non l'hai letto te lo consiglio, io non sono un gran lettore, però...
No, ma su questo veramente... ti capisco, credo di sapere già dove,
esatto,
tu voglia arrivare.
Esatto.
E, insomma, di fronte anche a, come dire, un sentimento intimo che poi guida nelle scelte di vita professionali e non solo. Stefano, nel ringraziarti, detto che tra l'altro mentre citavi il cricket, mi è venuto in mente ad esempio anche quell'affermazione ormai di qualche anno fa alle Olimpiadi del 2012 di Kiprotic nella maratona la medaglia d'oro, quindi comunque è uno stato che tra l'altro è molto più popoloso di quello che semplicemente vedendo la cartina uno potrebbe immaginarsi, vedendolo lì incastonato tra stati ben più grandi, ma non per questo molto più popolosi rispetto all'Uganda. Ti vorrei chiedere anche di come hai e ha vissuto il paese questi mesi di emergenza coronavirus, di pandemia, a maggior ragione avendo una famiglia di medici, suppongo, ecco, da te sia stato anche molto più semplice interpretare il vero stato dell'arte in Uganda.
Sì, allora qua c'è una situazione un po' funny, direi in inglese, un po' che fa ridere, nel senso che dopo tutti questi mesi siamo ancora insomma numeri ufficiali a 1000 qualcosa casi, okay? Che non sono niente in confronto insomma a quello che è stato in Italia o comunque che c'è stato in tutto il resto del mondo. Però qui all'inizio il presidente insomma ha chiuso tutto prima che insomma arrivasse la grande wave eccetera. All'inizio c'è stata molta paura, comunque c'era il curfew, non si poteva uscire neanche cioè insomma ci sono state molte regole che qua in un paese così insomma non ci sono mai state dai tempi dei dittatori, insomma di Amin e cose varie. E questo è un paese che è da 15-20 anni che è in pace, comunque che ha la pace, che è la cosa diciamo più sentita dalle persone qui. E quindi c'è stata molta paura all'inizio. Io cercavo anche di parlare con i miei compagni di squadra, di informarli un po' di più, perché anche loro insomma non capivano cosa fosse questo coronavirus, mi dicevano in Italia eccetera, sì. Gli spiegavo un attimo le forme, un po' di statistiche che venivano fuori, e insomma si è iniziato sto lockdown per un paio di mesi, però i casi qua insomma non è che sono saliti, anzi siamo stati tipo a 20, 30, 40, 60, dopo questo i numeri sono tutti... diciamo non è che sono veri, perché tutto dipende da quanti test fai, da mille altre variabili. Però dopo un bel po' di mesi insomma adesso hanno per esempio il Kenya e Ruanda apriranno l'aeroporto l'1 agosto, l'Uganda no, però un paio di hanno iniziato ad aprire un po' di cose, business eccetera, e il problema è che qua la gente la maggior parte della gente non ha messi via, quindi non può stare chiuso in casa 3 mesi, prendersi il mangiare, ordinarselo come facciamo noi, diciamo, mangiare e fare esercizio in giardino, no, non può, quindi cosa deve fare? Deve andare ogni giorno al lavoro, in ogni caso, o provare, anche se a piedi. Quindi a Kampala c'era un lockdown molto forte, ma fuori nei villaggi no. Poi, non mi ricordo la percentuale esatta, ma tipo il 70% del paese ha meno di 30 anni o di 33 anni, quindi per farti capire... sono usciti video di gente che era positiva in ospedale e che ballavano lì, perché loro sono il 95% sono non hanno sintomi, non sentono niente. E quindi cos'è successo? Adesso che ho parlato anche con certi miei amici o comunque gente che ha studiato, quindi non dico gente che viene dal villaggio, che proviene dal villaggio, non ha avuto un'educazione, e non ci credono più. Nel senso, non è che non credono nel corona, ma proprio nel quello che è stato fatto, dicono, io non ho visto nessuno dei miei cari averne, quelli che ho visto stanno tutti bene, cosa ci ho guadagnato? Cioè, tanti hanno perso il lavoro, altri sono stati pagati a metà, insomma, perché? Quindi non l'hanno vissuto diciamo come voi o comunque come io che diciamo ho letto di più o mi sono informato di più, e quindi adesso veramente c'è questo pensiero generale di basta, insomma, ok, però noi dobbiamo continuare a vivere, siamo stati già 2 mesi e mezzo così, e enough is enough, tra virgolette. E, insomma, è questo adesso il pensiero comune della gente, che insomma generalizzo, però questo è quello che ho contratto io.
No, chiarissimo, Stefano. Senti, il tuo club ha vinto, se non erro, 3 degli ultimi 5 campionati, quindi l'obiettivo sarà confermare questo trend super positivo alla ripresa?
Sì, ho sentito proprio l'allenatore che parlava ieri su Sanyuka TV. L'anno scorso abbiamo perso contro i Vipers che si hanno vinto gli ultimi 10 campionati. Sono diciamo il Barça e il Real Madrid dell'Uganda.
Sì.
Anche se, historically speaking, è l'AC Villa che ha vinto più campionati. Però vabbè, lasciamo perdere. L'obiettivo è sicuramente rivincere il campionato, rivincere l'Uganda Cup, e la Secafa Cup che hanno vinto l'anno scorso con una squadra molto giovane, e ancora l'obiettivo forse più grosso che è stato fatto 2 anni fa per la prima volta nella storia del calcio ugandese, ovvero che una squadra ugandese sia qualificata per la Champions League africana, la CAF. Perché ok, siamo nei preliminari quest'anno come ogni anno noi Vipers, però al primo round o al secondo round di solito veniamo buttati fuori. 2 anni fa per la prima volta sono qualificati, hanno battuto anche l'Al Ahly, insomma, mm-hmm, squadra egiziana, forse certo, la più famosa d'Africa, 2-0 in casa, gol di Sadame e Avani. E quindi sì, l'obiettivo è il campionato sicuramente, ma anche arrivare ai gironi della CAF è veramente sentita qua, perché comunque vai a giocare all'estero, c'è squadre grosse che vengono qua e iniziano a girare un po' più soldi, e vabbè, il resto della storia immagino che la sai.
Chiaro. Stefano, un abbraccio grande dall'Italia e ci sentiamo presto, grazie mille.
Un abbraccio a tutti, ciao.
Grazie davvero a Stefano Mazzangolono, noi torniamo tra pochissimo.